il libro e l'autore. Il libro di Ben Sira è, per noi biblisti, è il più complicato che esista nella Bibbia, perché non abbiamo il testo. Allora, Ben Sira insegnava qui a Gerusalemme alla fine del III secolo prima di Cristo, cioè probabilmente, diciamo, da 250, e probabilmente ha dovuto morire verso gli anni 175, perché dopo questa data non c'è più nessun segno di lui nel libro. Era un maestro di saggezza, cioè aveva la responsabilità di formare la gioventù, diciamo, borghese della città, e preparare questa gente significa, questi ragazzi secondo me dovevano avere tra 17 e 25 anni più o meno, che dovevano nel futuro prendere delle responsabilità nella comunità giudaica di Gerusalemme e anche dintorni. All'epoca la città di Gerusalemme, quando Ben Sira ha cominciato il suo insegnamento, Gerusalemme era sotto l'impero egiziano dei successori di Alessandro, come si dice in italiano, i Lagidi.
Lagidi.
E poi nel 200 il potere è passato a Antiochia di Siria. La situazione nella città non era così buona, e specialmente tutta l'area del Tempio era abbastanza rovinata. E attorno alle 200 probabilmente è stata una ristrutturazione, riparazioni anche del santuario. Il Ben Sira ha cominciato a scrivere, cioè a raccogliere i suoi appunti, probabilmente quando era già abbastanza anziano, cioè probabilmente attorno agli anni 200. E come era messo di saggezza, il suo libro è stato scritto secondo la poesia classica in ebraico, cioè quella di Giobbe e dei Proverbi, perché la poesia dà molto a pensare e ti obbliga a riflettere. È un pensiero che Ben Sira ha raccolto propriamente per educare la gioventù. E dunque spesso troviamo nel suo libro «Figlio mio, venì». Ma purtroppo il libro ebraico di Ben Sira non è mai stato trasmesso di una maniera regolare. Alla fine dell'Ottocento dei manoscritti furono trovati in un deposito di un'antica sinagoga del vecchio Cairo, la Genizza. Ma poi da quel momento fino ancora a pochi mesi fa o pochi anni fa si ritrovano ancora nelle raccolte di manoscritti che si trovano in diverse parti del mondo, specialmente a Cambridge, in Inghilterra, però anche altrove. Fino adesso abbiamo riuscito a ritrovare 7 manoscritti, tutti incompleti. Ogni tanto abbiamo uno per un solo testo, ogni tanto 2 manoscritti per lo stesso, ogni tanto 3 manoscritti per lo stesso testo ebraico, e vediamo che la trasmissione è un po' malandata, diciamo. E dunque ricomporre il testo ebraico di Ben Sira, che è la nostra intenzione come esegeti, è un bel lavoro sul quale abbiamo già dei principi abbastanza severi, Generalmente siamo d'accordo tra di noi. Guardate, non siamo neppure 50 a lavorare sul benzina. In ogni caso il testo ebraico l'abbiamo ritrovato per un po' più di 2/3. Purtroppo mancano i 2 primi capitoli e poi dal capitolo 18 fino all'inizio di 30. Lì abbiamo soltanto qualche pezzo. E poi il suo libro è stato trovato, nessuno sa perché e come, dal suo nipote, quello è il prologo. Il testo è stato trovato dal nipote a Alessandria. Cosa faceva quel manoscritto lì in ebraico? Perché il nipote che era venuto da Gerusalemme a Alessandria non l'ha trovato nella famiglia a Gerusalemme? È un mistero quello. Io ho qualche idea su questo, però è ipotetico. E in ogni caso, dall'anno 131 fino probabilmente al di là del 119, ad Alessandria, il nipote ha tradotto il testo in greco. Quello è il testo di base. E quel testo che generalmente nelle nostre Bibbie è tradotto, e anche quello della CEI, ma non sempre. Io avevo osservato che nella Neovolgata, nel capitolo 46, mi pare, la descrizione del sacerdote Aronne, nella Neovolgata, è stato tradotto dall'ebraico. E perché? Probabilmente perché il testo greco è un po' caotico. Forse che il nipote non ha capito, il testo ebraico è meglio. Guardate che c'è una Bibbia, se per caso un giorno la trovate, una Bibbia italiana che ha tradotto secondo il testo ebraico quando l'avevamo, è la Bibbia cosiddetta del Pontificio Istituto Biblico da Alberto Vaccari, che l'aveva tradotto a richiesta del Papa Benedetto XV, e che ha pubblicato una prima stesura nel 1925 e poi del 49 in più, la famosa Bibbia del Pontificio Istituto Biblico. E lì potete vedere che la differenza è abbastanza severa. E dunque il nipote ha tradotto il testo in greco, riconoscendo la difficoltà di tradurre. Però noi che lavoriamo anche sul testo greco, il nipote è veramente furbo. Sì, ha riuscito a rendere una versione greca che ha una bella presentazione, che vale la pena, e senz'altro quando ci manca il testo ebraico noi possiamo almeno fare fiducia al nipote. Ma poi le cose non si sono fermate lì. Prima del cambiamento dell'era, cioè probabilmente 80 anni prima o 50 anni prima, fino durante il primo secolo della nostra era, le dottrine nel giudaismo, specialmente a livello teologico, si erano sviluppate, specialmente nell'ambito dell'escatologia, cioè la fede in un al di là della morte fisica dell'essere umano. Vi ricordate che la domenica scorsa abbiamo sentito il racconto del martirio della madre con i 7 figli, secondo libro dei Maccabei, capitolo 7, ma poi in 6 c'è il martirio del vecchio Eleazar. Quello era la nuova teologia, che era probabilmente il frutto di una riflessione teologica a partire della persecuzione, e la prima grande persecuzione del giudaismo qui a Gerusalemme dal re Antiochio IV Epifanio di Siria, dunque, che voleva imporre gli stessi comuni, le stesse religioni a tutti i popoli del suo impero. E a Gerusalemme ha voluto fare lo stesso, mettendo sull'altare dei sacrifici la statua di Zeus Olimpicos, che in ebraico si dice Baal Shamem, il Baal dei cieli. Quello è l'abominazione della desolazione che troviamo come espressione, che è un gioco di parola su Baal Shamem. In ebraico sarebbe Shamayim, Shamem in aramaico. E allora quelli che erano fedeli, Mattathias e i suoi figli, Maccabei, erano ridotti a, numericamente a ben poco. E loro si sono detti, per quanto capiamo, che non è possibile che quando uno è fedele al Signore fino a morire di una maniera drammatica, non è pensabile che Dio lo abbandoni alla tomba al Sheol, se un Dio della vita è un Dio fedele, deve assumere anche la fedeltà dei suoi martiri, e a partire di quel momento si parla di risurrezione. I greci da Platone parlavano dell'immortalità, ma poi le cose sono un po' mescolate. E dunque durante il periodo attorno al cambiamento dell'era, i farisei, Gesù, i primi cristiani, gli esseni, forse no, abbiamo sentito il Vangelo, i sadducei che non credono alla risurrezione, però non sappiamo veramente, almeno così dice il Vangelo. La maggioranza della popolazione qui era... credeva all'aldilà della morte. Risurrezione significava per loro anche riassumere una forma spirituale, dice Paolo, del corpo. Il corpo spirituale e non soltanto fisico. E loro allora hanno ripreso il libro di Ben Sira e hanno inserito delle aggiunte, infatti hanno fatto di peggio, o di più, diciamo. Hanno riletto tutto il testo cambiando ogni tanto una parola, un verbo, e poi mettendo anche delle aggiunte. E queste aggiunte sono state trasmesse in greco e anche in latino. E voi le avete nelle vostre Bibbie. Allora, vediamo subito. Se prendete il primo capitolo, sul quale tornerò, vedete al primo capitolo la numerazione dei versetti. 1, 2, 3, 4. Ma poi il 5 l'avete? E quello l'avete in corsivo?
Sì.
È un'aggiunta della seconda edizione. Poi 6, originario, 7 è un'aggiunta, 8, 9, 10 A e B, normale, però 10 C e D, un'aggiunta. E questo l'abbiamo dappertutto. E le aggiunte sono interessanti anche a livello non soltanto dell'escatologia, ma anche cioè della visione dell'aldilà della morte, una speranza, una fede, ma anche perché la relazione tra Dio e l'essere umano, o il fedele, è caratterizzata da questa parola amore, agapesis. San Giovanni e Agapea. Agapesis si ritrova spessissimo nelle aggiunte. Abbiamo due testi greci, uno che chiamiamo greco 1 e il breve, cioè quello del nepote, e greco 2 è una seconda edizione. Nei manoscritti ebraici che abbiamo una mescolanza di ambedue. Certi manoscritti sono ebraico 1, breve, scritto da Ben Sira, E poi ci sono delle aggiunte al capitolo 10, al capitolo 11, poi altrove, che sono ebraico 2, delle aggiunte che conosciamo anche in greco e anche ogni tanto in latino, e sappiamo che le aggiunte in ogni caso hanno un'origine ebraica. Se si vuol capire certi testi delle aggiunte, se deve ricorrere a una, fare una traduzione in ebraico. Allora, vedo ad esempio nel primo capitolo, il versetto 10, a un immortale il Signore ha data la, con generosità la sapienza, l'ha elargita a quelli che lo amano. E poi un testo in corsivo, l'amore del Signore, ecco agapesis, l'amore del Signore è sapienza che dà gloria. Beh, noi in ebraico, se si mette in ebraico, non è il significato. L'amore del Signore è una sapienza abbondante, come una sorgente potente. Ecco. E poi, a quanti egli appare, la dona perché lo contemplino. Che sentenza! Che non è mai stata citata dai padri, perché nessuno la capisce. Qui vi danno una bella traduzione. Ma se si rimette in ebraico, c'è, se sapete qualcosa dell'ebraico, c'è una confusione anche grammaticale ogni tanto tra la parola, il verbo temere il Signore, yara, e vedere il Signore, ra. Allora, se ogni, a quanto egli appare, per chi lo contemplino, questo è vedere. Al posto di questo mettete temere, a quelli che lo temono, la dona. E poi non avevano tanto bene capito che hanno raddoppiato a quanti egli appare perché lo contemplino. Ma che è il significato di questo? Allora si rimette in ebraico, si fa così, l'amore del Signore è una sapienza abbondante. A quelli che lo temono, la dona. E poi basta. Vedete? Anche un lavoro abbastanza... Non credete troppo le aggiunte, quando non avete capito c'è un problema dietro. C'è un problema dietro. E poi alla fine, diciamo, del secondo secolo della nostra era, verso gli anni 170... La versione greca è stata tradotta in latino, però lì abbiamo un altro problema, che il latino ha tradotto su un testo greco che non c'è più, perché tutti i manoscritti che conosciamo, tutti, anche il testo breve come il testo largo, allargato, tutti questi manoscritti hanno spostato 6 capitoli, cioè, il testo era così, 3 capitoli, hanno fatto questo, un errore nel codice, e tutti i manoscritti, però non nella Vulgata, e dunque la Vulgata è stata fatta da un manoscritto anteriore ai nostri del IV secolo, e anche i pezzettini che avevamo in il Vaticanus, il Sinaiticus. E dunque il latino è interessante perché ha anche delle aggiunte che non sono venute in greco, neppure in ebraico. Una delle belle si trova alla fine del discorso della sapienza al capitolo 24, sul quale tornerò, ma almeno... abbiamo il discorso della sapienza che comincia al versetto 3 e finisce al versetto 32. Se avete una serie di numerazione nella margine e la numerazione della Vulgata. E lì allora c'è alla fine del 22 o 30 la Vulgata aggiunge una sentenza molto originale, dicendo come va ancora quell'affare? Chi mi mette in luce avrà la vita eterna. E non c'è qui, non abbiamo messo. Cioè l'escatologia. Chi mette, cioè i dottori, allora i Daniele 12, eccetera. Chi mi mette in luce, vitam aeternam habebunt. Ecco. Dunque il latino è sempre interessante. E ci sono anche in italiano delle versioni della Vulgata. Non è indicato, no?
Nella nota.
Nella nota c'è?
Sì.
Quelli che mi mettono in luce avranno la vita eterna. Ecco, Daniele 12,3. Sì, che è l'altro testo sull'aldilà. Ecco.
Cob dice chi opera con me.
Sì, ah beh, lo stesso, sì, sì. Dopo quello,
Sì.
Chi compie le mie opere, sì, non peccherà, e lei a chi la chi...
Chi opera con me, qui c'è nella nota la Tob.
Sì, sì, e il problema è con me non è... c'è un'altra espressione molto complicata, enemoi, in me.
Il siriaco suggerisce di tradurre chi mi serve.
Eh già. Ecco. E poi verso le anni 300, non sappiamo esattamente, attorno a 300... Il testo ebraico, e non sappiamo se il testo breve o il testo già allargato in ebraico, in ogni caso è stato tradotto in siriaco, cioè tutta la Bibbia che si usa nelle comunità qui in Siria e fino a Gerusalemme. Dunque noi non abbiamo il testo dell'autore, abbiamo i due terzi del suo testo. Abbiamo due versioni, lunga o breve, breve prima e poi allargata, in greco, in latino è la versione larga, e in siriaco può essere principalmente la breve, ma non completamente. Andiamo a vedere se hanno messo qui al capitolo 2. Sì, meno male, sono io che l'ho introdotto. Allora, al capitolo primo 22, la nota, 1:22. E poi alla fine della nota, alla seconda riga, al posto di capitolo primo 22-27, la versione siriaca Pshita, significa la versione semplice in siriaco, inserisce questo. Guardate il testo, di nuovo l'escatologia. Beato l'uomo che la medita, la sapienza, perché la sapienza gli è preferibile a tutti i tesori. Beato l'uomo che le avvicina e che si occupa dei suoi comandamenti. Ella gli prepara una corona eterna e una vittoria perpetua tra i santi che sono gli angeli, la corte di Dio. Egli gioisce di lei e ella gioisce di lui e non la respinge per sempre. Gli angeli del Signore gioiscono di lui e proclamano tutte le lodi del Signore. Questo libro è tutto intero pieno di vita, beato l'uomo che l'ascolta e agisce conformemente. Ascoltatemi, voi che temete Dio, porgete l'orecchio e comprendete le mie parole. Chi vuole ereditare la vita come eredità eterna e una grande gioia, porgi l'orecchio alle mie parole e mettili in pratica, sarà iscritto nel libro della vita. Ama il timore del Signore, fissa il tuo cuore in esso, non dovrai temere nulla, avvicinati ad essa e non tardare, perché troverai la vita per il tuo spirito, e quando la avvicini, sia come errore e valoroso. Nuova escatologia che non abbiamo nel libro di Ben Sira. E dunque vedete un po' la complicazione. Noi qui nelle Bibbie abbiamo principalmente la versione greca, breve, e poi certe edizioni hanno inserito le aggiunte. Se noi, allora, un altro piccolo discorso, se noi vogliamo cominciare a capire il discorso di Bensira, è un affare che stiamo scoprendo adesso da una ventina d'anni e non abbiamo ancora riuscito a concludere per l'insieme del libro. Ciò che pensiamo è che il Bensira ha scritto il libro per parte, beh, in ogni caso quando uno scrive fa una pagina al giorno e poi forse raccogliendo le note riesce a fare due o tre pagine, però poesia no, ci vuole un po' di tempo. Ci sembra che Bensira abbia scritto una prima parte concludendo con il 24, anche questo è molto discusso, però io ci penso così. E vedete che ciò che abbiamo alla fine del capitolo 24, io prendo dal capitolo 24, dal versetto 32. Farò risplendere la dottrina come l'aurora, la farò brillare molto lontano, cioè nella diaspora giudaica. Riverserò ancora l'insegnamento come profezia, la lascerò alle generazioni future, che siamo noi, che siamo noi propriamente. Vedete che non ho faticato solo per me, ma per tutti quelli che la cercano. Dunque, lo scopo di questo libro è di far passare, e dal fatto che è scritto, è perpetuo, purché sia copiato nell'antichità. Quello sarebbe la fine della prima parte. Poi ha voluto mettere anche dei complementi. E noi ne abbiamo uno che è abbastanza bello, che troviamo nel capitolo, secondo me dovrei, nel capitolo 33 a 18 o qualcosa del genere. Sì. Dove si trova? Devo girare là. Ecco. Allora, guardate al capitolo 33, il versetto 18 e 19. 18. Badate che non ho faticato solo per me, ma per tutti quelli che ricercano l'istruzione. Ascoltatemi, o grandi del popolo. E voi che dirigerete le assemblee, fate attenzione. E già un po' prima, a 16, anch'io, venuto per ultimo, mi sono tenuto desto, come uno che racimola dietro le vendemmiatori. Con la benedizione del Signore sono giunto per primo, e come un vendemmiatore ho riempito il tino e non ho lavorato solo per me ma anche per voi. Così che è andato, quella è la seconda, non una edizione, probabilmente il libro fu conosciuto per completo, però la redazione probabilmente per parti, prima di darlo a un copista, diciamo. E così va fino al capitolo 42:15. E ciò che è interessante è di vedere come il capitolo 40 è la prima parte, 40-41 è la prima parte del 42, è l'evocazione della morte. Sì. Cosa rimane dell'uomo alla sua morte? la sua fama. Il ricordo che gli altri avranno di lui. Dunque, Ben Sira non ha nessuna prospettiva escatologica, soltanto la fame che lascerà di un uomo buono o di un uomo cattivissimo. E dunque insiste su ciò che noi dobbiamo temere, non la morte perché è così che Dio ci ha creato, ma dobbiamo temere le cose vergognose, e sono cose vergognose che dobbiamo assolutamente evitare, quello noi cristiani lo sappiamo, però sono cose che, per le quali non dobbiamo vergognarsi. Ad esempio, noi che siamo tutti consacrati, di cercare onestamente di vivere nella castità, la povertà e l'obbedienza. Non c'è da vergognarsi, anche se il mondo ci vergogna. No, non c'è da. E dunque, questa conclusione è interessante perché alla fine ha dovuto aggiungere qualcosa. E allora come finisce tutto questo? E allora avete nel capitolo 42 l'inizio al versetto 15 sulla gloria di Dio. Io penso che piuttosto la lode di Dio. E allora non so se guardate 42:15, il sottotitolo è Gloria di Dio nella natura. Forse avete qualcosa di simile. E poi all'inizio di 44 nella storia, che va fino a 49, sono gli antenati. E alla fine del 49, l'ultimo versetto, 16, ma nella creazione superiore a ogni vivente Adamo. Dunque, dall'inizio si fa riassunto alla fine. E poi ha aggiunto il sacerdote Simone, del quale non sappiamo quando è morto dopo 200, senz'altro, dopo 200, nessuno sa, nessuno. Dunque, se voi trovate delle date molto precise nella vostra Bibbia, sapete che una pura congettura.
Morì verso il 195, dice la nota della Torah.
Se mette circa può andare, se non lo mette si inganna, verso, e va bene. E dunque il Simone è quello che ha restaurato il tempo. Leggo l'inizio: Simone figlio di Onia, sommo sacerdote, nella sua vita riparò il tempio, ecco, con il denaro di Antiochio, sembra. E poi andiamo alla fine del capitolo 50, una dottrina di intelligenza, versetto 27, 50, versetto 20, 27, una dottrina di intelligenza e di scienza ha condensato in questo libro Gesù, figlio di Sira, figlio di Elasiaro di Gerusalemme, che ha riversato come pioggia la sapienza del cuore. Beato chi medita queste cose, colui che fissandole nel suo cuore diventa saggio. Se le mette in pratica sarà forte in tutto, perché la luce del Signore sarà la sua strada. E poi l'aggiunta, e che gli è fedele, egli dà la sapienza. Benedetto il Signore per sempre. Amen, amen. E poi un inno di ringraziamento, all'inizio del capitolo 51, cioè pregando il Signore, bensì da stesso è stato liberato in un processo dove era accusato da un calunniatore per le cose che non aveva fatto. È stato liberato. Il processo poteva essere con sentenze mortali, dunque lo dice. E conclude con un poema sulla ricerca della sapienza, che ha ricercato con amore fin dalla sua giovinezza. E conclude dicendo ai suoi discepoli: dal versetto 23, avvicinatevi a me voi che siete senza istruzione, prendete dimora nella mia scuola, perché volete privarvi da queste cose mentre le vostre anime sono tanto assettate? Ho aperto la mia bocca e ho parlato, acquistatela per voi senza denaro. Sottoponete il collo al suo giogo e la vostra anima accolga l'istruzione. Essa è vicina a chi la cerca. Con i vostri occhi vedete che ho faticato poco, ho trovato per me un gran tesoro. Acquistate l'istruzione con grande quantità d'argento, quello è un stupidaggine nel greco, ma non si sa come fare, e con essa otterrete molto oro. L'anima vostra si diletti della misericordia di Lui e non vergognatevi di lodarlo. Compite la vostra opera nel tempo e Egli a suo tempo vi ricompenserà. Lodate il Signore. Allora, cosa volevo mostrarvi? Sono cose un po' complicate, ma lo potete trovare anche da voi. Dall'inizio del capitolo 42,15 c'è la lode di Dio nella creazione e finisce con dei passi dove Bensira invita il lettore a lodare il Signore per le cose straordinarie che ha creato. Poi dal 44 comincia a parlare in una prima tappa degli antenati, che va fino da 44 a 49. Poi aggiunge un sant'uomo, Simone il Giusto, del quale c'è la tomba qui a Gerusalemme, Simone il Giusto. E poi aggiunge ancora: e anche io lodo il Signore, perché mi ha liberato e poi mi ha fatto scoprire la sapienza, per questo lo lodo anche io. E poi voi, miei studenti, continuate a lodarlo. Significa che dal 42,15 per 10 capitoli c'è la lode, come il quinto libro dei Salmi dell'Alleluia. Ecco, ecco. Quello per dirvi un po' come è organizzato il libro. Prima forse di fermarci un po', vi dico che uno dei grossi problemi che abbiamo adesso, e sul quale tornerò almeno per un brano importante, forse anche per un altro, che il Bensira delle nostre Bibbie, se iniziamo dal capitolo primo ad esempio, perché all'inizio mettono raccolta di sentenze, beh, quello non è vero, è una raccolta di brani che sono molto pensati e non si può prendere una sentenza e tirare un discorso, deve analizzare e capire il discorso. E perché hanno messo prima del numero capitolo primo, hanno messo l'origine della sapienza. Vabbè. Poi prima del versetto 11 il timore di Dio, perché hanno messo prima del versetto 22 pazienza e controllo di sé, e perché prima di 25 sapienza e rettitudine. Anche lì si sono sbagliati, o io mi sono ancora sbagliato. E perché mettono il timor di Dio nella prova. È un solo discorso, è un solo discorso. Ecco, ecco. Se voi prendete l'inizio del capitolo 3, dovere verso i genitori, sono i genitori anziani.
Beh, il problema che abbiamo tutti noi, e anche nelle nostre comunità, gli anziani. Ecco, ecco.
Dunque non è un comandamento per bambino, obbedire alla mamma, no, sono onorate i vostri genitori, il decalogo comincia dal decalogo. E poi l'umiltà, beh, si vuole un po' di umiltà per mettersi al servizio degli anziani, e dunque in contrapposizione l'orgoglio, condannato, la carità verso i poveri, ma i primi poveri nelle nostre famiglie sono i nostri genitori anziani, eh sì. E questo va fino al capitolo 4:11, è un insieme sulla carità verso tutti quelli che hanno bisogno del mio aiuto, e così via fino alla fine. E dunque è un libro abbastanza complicato. Allora, e finisco così, poi ci fermiamo, il libro di Ben Sira è un libro canonico. La definizione risale al Concilio di Trento, scusatemi, nel 1546, è la decisione finale. Un concilio non fa da sé una definizione dogmatica, ma fa la definizione sulla base di ciò che è vissuto nella Chiesa. Fu sempre lo stesso per l'Immacolata, per l'Assunta, l'infallibilità del Papa, eccetera. I dogmi più recenti. A Vaticano II non c'è nessun dogma, nessuno, è detto chiaramente. Questo significa che i padri di Trento avevano osservato che tutta la tradizione ecclesiale, cioè dagli autori, nella liturgia, nell'ufficio della preghiera ufficiale della Chiesa, nella meditazione della lezione divina, il Ben Sira era sempre stato utilizzato per portarci, come i profeti o i Mosè, verso il Signore del Vangelo. Così l'aveva detto chiaramente San Agostino e anche San Tommaso d'Aquino, dunque uno nel V secolo all'inizio, e poi Tommaso alla seconda metà del XIII secolo. Ma perché allora i protestanti non riconoscono questi libri chiamati deuterocanonici, che loro chiamano apocrifi? Perché hanno preso troppo sul serio un atteggiamento di San Gerolamo, che voleva tradurre in latino soltanto i testi che esistevano nella Bibbia ebraica dei giudei. Ben Sira non è mai stato inserito, non è mai stato discusso di metterlo o di non metterlo, non è mai stato, perché era troppo recente. Il problema è che i protestanti per secoli non hanno, erano successori di anche cattolici,
all'inizio del Cinquecento, cioè prima del Concilio di Trento, c'era un cardinale domenicano Cajetano che considerava che questi testi, libri deuterocanonici, non erano canonici, non dovevano. Il Concilio ha detto il contrario, sai, ti sei sbagliato. Però i protestanti non hanno mai fatto la verifica, e io l'ho fatta, e poi un altro l'ha fatto per il Libro della Sapienza, si dovrebbe fare anche per tutti i libri deuterocanonici, cioè che il Gerolamo, prima del 388, quando citava il Siracide, traducendolo dal greco in latino, parlava di scrittura. Poi, quando ha cominciato la Veritas ebraica, ha smesso. Però nel 404 il Papa Leone ha mandato una lista di tutti i libri canonici ricevuti nella comunità di Roma, e lì c'era l'Ecclesiastico, cioè il Bensera, il Siracide. Gerolamo, che non dice mai che cambia via, ha ricominciato a parlare fino alla sua morte nel 420, per 15 anni, a citare il Bensera come dice la scrittura, come dice la divina scrittura, la parola di Dio. E dunque Gerolamo è l'unico che per un periodo ha avuto dei dubbi, e dunque la posizione protestante oggi, e lo sanno, si la dovrebbe rivedere sul serio, perché se vogliono avere una Bibbia cristiana, allora è meglio di... Così hanno fatto nella Toba, finalmente. E dovete sapere, per tranquillizzarvi, che nessun concilio ha precisato se per il Siracide si trattava, neppure per San Gerolamo, per il profeta Geremia o per i Salmi, nessun concilio ha mai precisato a proposito di un libro canonico se si tratta di tale edizione o di tale altra edizione, il Siracide breve o lungo, breve Gerolamo, lungo Crisostomo, neppure in quale lingua. E dunque ebraico e canonico, sì, anche se è stato scoperto di recente, il greco è canonico, il latino è canonico, il siriaco è canonico, l'italiano, il francese è canonico. Non domandare mai al concilio di essere più preciso, cioè conservate la vostra libertà e quella della Chiesa. Ci fermiamo.
Grazie.
Poi vediamo un testo.
Grazie. Sì.